quarto d'ora di ritardo, cominciamo. Con il nostro rigoroso quarto d'ora di ritardo, cominciamo. Il testo di stasera è il capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi. Sì, non sto a ricordare tutto il percorso, spero che un po' alcune cose siano ancora presenti, comunque così ogni pezzo va un po' avanti anche per conto suo. Diciamo molto brevemente che il percorso fatto fino qua voleva mostrare un po' come l'esperienza credente si dà un volto collettivo, mano a mano diventa un volto visibile, storicamente sperimentabile, mano a mano attraverso non tanto delle delimitazioni di appartenenza, no? Chi è dentro e chi è fuori, non è questo il procedimento, no? Quello che abbiamo letto nelle lettere di Paolo non è una logica tipo iscrizione a un club, no? Per cui alcuni stanno dentro e altri stanno fuori, no? Ma è una logica di aggregazione progressiva, ma che rimane differenziata a livelli diversi intorno a questa esperienza del risorto, no? Allora, a seconda del modo in cui ciascuno vive questa esperienza, gioca un ruolo, una possibilità, un modo, una vicinanza, una distanza rispetto al nucleo visibile che si fa. Sì, qui secondo me varrebbe la pena di fare una piccola riflessione che così metto come titolo, poi ognuno di voi se vuole ci pensa, come al solito fa quello che vuole, ed è che io credo che necessariamente per motivi culturali noi siamo troppo abituati a ragionare rispetto alla Chiesa, anche rispetto alla fede, ma molto più rispetto alla Chiesa in termini di appartenenza. Cioè ci sto o non ci sto, no? E ci sto a pieno titolo, a posto in coscienza, ci sto con qualche riserva, ci sto fino a un certo punto, accetto fino qua, poi ci sono queste cose che non accetto, no? Ecco, questa è una logica in sé internamente non ecclesiale, perché il problema non è questo, perché appunto, per dirla con una battuta, perché la Chiesa non è un club, no? Perché in qualche modo starci anche pochissimo comunque significa starci del tutto da una parte, no? Cioè non è un problema che si possa parzializzare da un lato, e dall'altra contemporaneamente però che starci non è la questione di accettare una specie di statuto o elenco di regole eccetera eccetera, no? E su questo titolo che dicevo, insomma, secondo me varrebbe la pena di fare una riflessione anche abbastanza lunga, perché questo credo sia uno dei problemi costanti oggi per molte persone, sia per chi poi decide di definirsi cattolico, credente, ecclesialmente impegnato, sia perché per chi decide che a queste norme non ci sta, non so come dire, no? Perché è un problema reale, perché la domanda è sbagliata. Quando la domanda è sbagliata non esiste una risposta giusta, perché essendo sbagliata la domanda non c'è modo di uscirne, no? Il problema in termini di appartenenza si pone unicamente sulla scelta di ricevere il battesimo, che di per sé è un problema che nella norma qui in Occidente per adesso nessuno di noi ha in proprio, perché veniamo battezzati da piccoli, più o meno nella norma, no? Tolto questo, che è il punto qualificante, nel momento in cui uno è battezzato, la sua esperienza rispetto alla Chiesa è data indipendentemente dalla sua scelta, indipendentemente da quello che fa, no? Da quanto si impegna, quanto non si impegna, eccetera. Poi certo dipende da lui, come dire, la qualità, il modo in cui lui tende a stare dentro questa cosa o non starci. Ma non si tratta di un tema di appartenenza, questo vorrei, come dire, sottolineare. A seguire di questa riflessione c'è questo testo di stasera, la prima lettera di Tessalonicesi, il capitolo 5, che non è molto lungo, ma ve lo leggo e ve lo leggo tutto. Io trovo che è anche molto bello proprio come ascolto, no? La prima Tessalonicesi è probabilmente la più antica delle lettere di Paolo, quindi è databile intorno al 50-51. Dunque Paolo scrive queste cose meno di 20 anni dopo la morte, a 15 anni dalla morte di Gesù, grosso modo. Ora se noi facciamo un attimo mente locale a quelle cose che sono successe 15 anni fa per noi, no? Ci rendiamo conto che insomma sono abbastanza l'altro ieri, no? Cioè 15 anni sembrano tanti, ma sono passati in un attimo, uno 15 anni fa era lì e si è distratto un momento e si trova 15 anni più vecchio, no? Quindi voglio dire, hanno ancora il tono, questa lettera ha ancora il tono caldo proprio, no? Poco razionalizzato, poco distante anche emotivamente da tutto ciò che è accaduto. Dice così: riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. E quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie di una donna incinta. E nessuno scamperà, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. Quelli che dormono infatti dormono di notte e quelli che si ubriacano sono ubriachi di notte. Noi invece che siamo del giorno dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza. Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, confortatevi a vicenda, edificandovi gli uni gli altri, come già fate. Vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Guardatevi dal rendere il male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. Fratelli, pregate anche per noi. Salutate tutti i fratelli con il bacio santo. Vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Questa è anche la conclusione della lettera, come si capisce dai saluti finali. Ed è un tono molto bello, perché è un tono pochissimo costruito, no? Non ha ancora l'elaborazione di Paolo, che aveva dopo, no, nella lettera ai Romani, eccetera, già preso un po' di botte e allora aveva in mente una serie di problemi. Se io dico così, poi quelli rispondono così, allora è meglio che dico cos'ha, no? E aveva fatto già dei ragionamenti più accurati. Questo testo ha un'immediatezza, le lettere ai Tessalonicesi hanno un'immediatezza che altri testi non hanno, che è proprio l'immediatezza dell'esperienza ancora vicina e della sensazione che non sia necessario, come dire, complicare le cose più di tanto, no? Che è una delle nostre nostalgie più frequenti, no? Ma è poi proprio necessario farsi tanti problemi, no? E in fondo qui Paolo, come dire, scrive in questa logica qua, no? Non facciamoci tanti problemi, no? Le indicazioni che dà sono indicazioni assolutamente base, no? Ma c'è un piccolo problema, ed è che tutto sta sotto quell'inizio, del testo che dice: riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore, e quando si dirà pace e sicurezza, eccetera. E allora c'è da chiedersi un attimo che cos'è il giorno del Signore, no? E vi faccio notare subito, immediatamente, che questa parola qua nella Bibbia ha almeno due significati, solo apparentemente molto diversi. Uno è il giorno del Signore, noi lo tradurremmo come il giorno del giudizio, la fine del mondo, la parusia, l'ultimo giorno, eccetera. L'Antico Testamento lo tradurrebbe come il giorno del regno messianico, no? Quando il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, che già c'è un po' di differenza, nel senso che a noi il giorno del Signore in questo contesto ci fa venire in mente il giorno del giudizio, della resa dei conti, no? L'Antico Testamento, da cui questa espressione viene, gli fa venire in mente il lupo pascerà con l'agnello, il bambino metterà la mano nella buca dell'aspide, eccetera, che già, insomma, non è proprio la stessa cosa. L'altro significato che invece da Paolo in poi, e poi nei primi secoli dell'esperienza cristiana, è quello che usiamo ancora noi, no? Quando diciamo domenica, no? Dies Dominicus, il giorno del Signore è la domenica, no? Cioè il giorno della resurrezione, o meglio la celebrazione settimanale del giorno della resurrezione. Tutti e due i significati sono pienamente legittimi, e apparentemente uno dice che cavolo c'entrano uno con l'altro, cioè sono due cose diverse, no? Vuol dire due cose diverse, ok? Il giorno del giudizio oppure la domenica. Il piccolo problema è che queste due cose non sono diverse, cioè che nell'esperienza cristiana queste due cose vanno strettissimamente insieme, no? Che siamo noi nel corso della storia, per i soliti motivi di razionalizzazione, moralizzazione, bla bla bla, che abbiamo aperto la forbice, no? Per cui abbiamo distinto il giorno del giudizio con tutto ciò che segue, no? Paradiso, inferno, bla bla bla, da una parte la fine del mondo, no? Eccetera, e tutti in fondo col pensiero di dire vabbè, sì, la fine del mondo c'è, ci sarà, questo è chiaro, speriamo dopo che io sono morto, no? Cioè abbiamo questo pensiero, retropensiero, che poi uno si chiede sempre, però, cioè uno che cosa ha fatto di male per capitare nella generazione in cui finisce il mondo, no? Perché siccome abbiamo questa immagine un po' da telefilm americano di grandi tragedie, cioè uno è sfortunato, 300.000 anni che l'umanità esiste sul pianeta, bisogna essere proprio sfortunati per centrare di nascere nella generazione in cui il mondo finisce, non so come dire. Voglio dire, questa immagine un po' troppo materializzata del giorno del Signore come il giorno del giudizio, poi si porta con sé una serie di problemi a cui non riusciamo più a dare spiegazione, no? In cui il massimo che facciamo è che ognuno di noi dice, beh, speriamo che a me questa cosa mi sia risparmiata, no? E poi quelli che ci saranno quel giorno lì, tra l'altro tutti abbastanza sicuri di questo, cioè tutti sappiamo che il mondo finirà, però siamo tutti abbastanza sicuri che finirà molto in là, no? Cioè, che non è mica una cosa di adesso, no? Da una parte. E dall'altra invece questo significato del giorno del Signore come giorno settimanale del Signore, no? Come il giorno immagine, trasposizione, celebrazione della Pasqua, no? E anche qui due o tre cosine poi bisognerebbe dirle. E allora faccio un discorso alla volta, se no ci perdiamo, io mi perdo almeno. Queste due cose sono la stessa cosa, cioè nel discorso di Paolo, nella percezione chiara dei primi cristiani, eccetera, il giorno della Pasqua è il giorno in cui, aperte virgolette, il mondo è finito, chiuse virgolette. Nel senso che loro non ci avevano i telefilm americani, no? Quindi non è che ci avevano in mente Apocalypse Now, avevano in mente un ordine del mondo, no? Una logica del mondo. Questa logica è finita con la risurrezione, non c'è già più. La liturgia pasquale per 7 settimane, cioè 7 volte 7 giorni, il tempo pasquale dura 7 settimane, no? Per 7 volte 7 giorni, quante volte dobbiamo perdonare? 7 volte, no? 70 volte 7, ok? 7 è il numero di giorni della creazione, quindi vuol dire tutto. Perché se sono il numero della creazione, dal caos alla creazione dell'uomo, tutto, no? Allora, 7 volte 7 è tutto per tutto, quindi il più tutto che si può immaginare, la totalità di ogni realtà, vita, eccetera, eccetera. Allora, la liturgia per 7 settimane, nel prefazio della messa, nel tempo pasquale, ci fa dire oggi è il giorno in cui Cristo, nostra Pasqua, è risuscitato. Che è proprio l'indicazione, che è lo stesso motivo per cui gli evangelisti descrivono tutte le apparizioni iniziando sempre con all'alba di quello stesso giorno, che se uno fa il conto quel giorno lì doveva avere 700 ore, perché all'alba di quello stesso giorno sono successe 2500 cose, poi era sera, poi era di nuovo mattino, poi mangiavano, poi dormivano, poi erano stanchi, poi era di nuovo sera, e poi erano al lago, poi erano nel cenacolo, ne hanno fatte di tutti quel giorno, ed è sempre all'alba di quello stesso giorno, è lo stesso significato, no? E che il giorno della resurrezione è l'inaugurazione del giorno del Signore, che è tutto, no? Non c'è più un altro giorno, no? Tutte le mattine che uno si alza, di per sé dovrebbe pensare che sta all'alba di quello stesso giorno, no? Che è il giorno della resurrezione. Allora, in questa logica, il giorno del Signore, la fine, no? Il suo ritorno, quello che sorprende come un ladro che verrà di notte, no? È il giorno della Pasqua. Dunque anche la domenica, la celebrazione settimanale della Pasqua. Cioè la Chiesa si struttura, adesso faccio una traduzione più logica, che così forse ci capiamo. La Chiesa si struttura intorno al fatto di avere ristrutturato la percezione del tempo, che non c'è più un tempo che va avanti così, uno dopo l'altro, poi a un certo punto finisce, ma ogni giorno è un kairos, no? È il giorno della salvezza. Tutto può succedere in quel giorno lì, perché tutto è successo in quel giorno lì, perché non c'è più nessun pezzo del tempo che è fuori dalla risurrezione di Cristo. Nessuna azione, nessun pensiero, niente di ciò che può accadere. E per questo Paolo dice, riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché non c'è più bisogno, no, di sapere che cosa sarà domani, perché domani, qualsiasi cosa sia, sarà il giorno della resurrezione in Cristo, e dunque un giorno felice, un'alba di resurrezione. Perché non c'è più nessun giorno che può accadere se non sotto questo segno della resurrezione di Cristo. Ok, tenete conto anche che questa lettera è molto antica, no? E questa percezione per loro è molto chiara, e sarà solo dopo che i cristiani cominceranno ad avere il problema del ritardo della parusia. Cioè, per loro era molto chiaro, anche perché erano assolutamente convinti che, vabbè, era questione di ore, no? Cioè che nel giro di poco Gesù sarebbe tornato, quindi che la coincidenza del giorno della resurrezione con quello che noi chiameremmo l'ultimo giorno era faccenda di pochi mesi, no? I cristiani avranno poi questo problema quando cominceranno a scoprire che c'è un altro anno e poi un altro anno, no? E diranno: ma com'è, no? Al tempo della prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo sembra, da alcune cose che scrive, ancora convinto del fatto che la generazione che ha visto il risorto sarà viva per vedere tornare il Cristo, quindi che nell'arco delle loro vite, no? Perché la resurrezione ha inaugurato talmente un nuovo tempo che non può durare a lungo, che ormai la manifestazione... È vero che noi invece siamo molto distanti da questa cosa qui, no? L'anno prossimo celebreremo un giubileo che è i 2000 anni dell'incarnazione, no? E dunque celebreremo proprio questa grande distanza, il mega ritardo della parusia, no? Il fatto che il mondo è continuato, no? Ed è chiaro che allora noi abbiamo da una parte ritualizzato il giorno della resurrezione, ne abbiamo fatto la domenica, un ritmo settimanale, no? E dall'altra spostato in fondo il giorno del Signore, la fine. È chiara l'operazione, no? Ma il senso è che queste due cose sono insieme, no? Che noi in qualche modo dovremmo vivere sotto il segno della resurrezione, sapendo che questo è il giorno del Signore, quindi è l'inaugurazione dell'era messianica, è l'ultimo giorno della storia, no? Perché non c'è più tramonto, no? Il giorno dura all'infinito, perché dopo la resurrezione non c'è più tramonto, non avranno più bisogno di luce di sole né di luce di lampada, perché il Signore Dio li illuminerà, dice Apocalisse. Ok, la cosa abbastanza interessante è che sono usate due immagini per dire questo giorno: il ladro e le doglie di una donna che partorisce, no? Che sono due immagini ben strane, se ci pensate un attimo, no? Perché primo, a nessuna delle due, come dire, nessuna delle due giustifica un volontarismo di ordine storico, no? Cioè, adesso io mi impegno, faccio, collaboro, no? Perché uno non si impegna e non collabora che il ladro venga a rubare a casa sua, anzi, se può, cerca di evitarlo, né uno in qualche modo può, come dire, comandare mentalmente le doglie di un parto, no? Ma sono due eventi agli antipodi, no? Cioè, tutti e due segnati da un costo, da un dolore, no? Uno negativo, dall'esterno qualcuno viene e si porta via ciò che è mio, e un altro positivo, tutti e due caratterizzati da un dolore però, eh? Ed è vero che da una parte noi abbiamo un evento che viene dall'esterno, il ladro che viene di notte, e dall'altra abbiamo un evento che certo non dipende materialmente, come dire, non è frutto di una decisione che noi comandiamo, ma in cui la donna che partorisce c'entra, no? Cioè ha collaborato nei 9 mesi precedenti, ha portato in sé questa cosa, no? E poi è vero che il modo in cui affronta questa cosa conta, no? Non è la stessa cosa, no? Quindi da una parte una cosa esterna e dall'altra una cosa interna, no? È come se il giorno del Signore, la resurrezione, da una parte fosse un furto, cioè il Signore, nonostante noi, al di là di noi, senza di noi né senza il nostro desiderio, viene come un ladro di notte a risorgere, ma dall'altra parte fosse la produzione di una nascita interna, no? Una gestazione che si deve mettere al mondo. E quindi queste due immagini sono già abbastanza carine. E poi c'è questa cosa, quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina e nessuno scamperà. Cioè Paolo è molto preoccupato che questa esperienza della resurrezione non venga immediatamente classificata secondo degli schemi, delle organizzazioni ideologiche, mentali, politiche, culturali, no? Cioè dei modi in cui noi abbiamo di pensare le cose, per cui dice attenzione, no? Quando si dirà pace e sicurezza, va tutto bene, no? Abbiamo sistemato le cose, abbiamo organizzato, abbiamo preparato, abbiamo pensato, allora arriverà come un ladro di notte, no? Io credo veramente che questo gruppo di immagini qua, questo pensiero dovrebbe davvero farci pensare tanto, no? Perché in fondo noi abbiamo molto fortemente e sempre e comunque il problema di, come dire, di collaborare a questa vicenda, no? Di fare il bene, di fare del nostro meglio, no? O all'opposto, a seconda delle nostre autopercezioni, la necessità di giustificare i sensi di colpa, no? Di pensare quanti peccati, quanto male ho fatto, no? Quanto questa operazione del giorno del Signore sarà, come dire, dipende da me, no? E questa cosa, oltre a essere teologicamente sbagliata, è anche proprio improduttiva, per il semplice motivo che rende individuale ciò che individuale non è. Il giorno del Signore non è mai un dato singolo, no? Qualcosa che riguarda me, non è il giudizio su di me, sulla mia vita, no? Il giorno del Signore è questa specie di innesto in una pianta vecchia e un po' stanca come era l'umanità, di una gemma nuova, no? Che è la resurrezione, e a cui tutta la pianta partecipa, no? E non basta un rametto un po' sgualfo, rinsecchito, malconcio per azzerare la potenza dell'innesto, no? E alla fine, con un po' di pazienza, anche l'ultimo rametto un po' rinsecchito godrà dei frutti di questo innesto della pianta nuova, no? La pianta fiorirà tutta, no? Certo ci va tempo, ci va, no? Alcuni passaggi, però non dipende dal rametto, che l'innesto, dal ramettino un po' così spiaccicato da un lato, che l'innesto riesca, no? Tutto questo per dire, questa questione del giorno del Signore è paradossalmente qualcosa che nei suoi aspetti più, cioè ci siamo tenuti stretti gli aspetti più negativi e ci siamo dimenticati gli aspetti positivi, no? Allora ci siamo tenuti il giudizio individuale, il peso sui peccati, un certo tipo di ansia rispetto al futuro, bla bla bla, no? E ci siamo dimenticati di quello che questo innesto dice, no? Del fatto che il giorno del Signore, come era messianica, il lupo pascerà con l'agnello, il bambino metterà la mano nella buca dell'aspide, quest'era messianica non dipende dalla nostra forza, ma è già innestata nel tronco che è l'umanità, no? Perché c'è il giorno del Signore della risurrezione che è inaugurato, che non tramonta più, no? E questo innesto c'è, attecchito. Cioè, traduzione, come si potrebbe oggi tenere il buono e cercare di educarsi un po' a lasciare cadere questi aspetti più pesanti, no, di questi temi? Allora, io credo che, come al solito, bisogna leggerlo da un'altra parte, no? Uso delle parole che abbiamo usato spesso perché così magari ci aiuta, no? Tecnicamente si dice che bisogna ritrovare la riserva escatologica, questa è la dizione teologicamente tecnica, no? Cioè bisogna recuperare il fatto che questo giorno del Signore, che è già inaugurato nella resurrezione, eccetera, che non sta al fondo ma in centro, che è innestato nel tronco e nella pianta, no? E non è l'ultimo frutto che forse ci sarà a primavera se non grandina, ma è l'innesto nel cuore della pianta, no? Questa cosa qua ci consente di, come abbiamo detto altre volte, di non essere tutti lì dove siamo, di non essere solo ciò che siamo in quel momento, di non essere solo ciò che noi sappiamo di noi, di avere una riserva che noi non possediamo, che viene da questo innesto, una riserva di anima, di bontà, di capacità di comprensione, di misericordia, di tempo, di pazienza per sopportare i nostri errori, di spazio, intelligenza e cuore per imparare ad essere diversi da ciò che ci rende infelici essere, e così via. Abbiamo questa riserva che non è nostra proprietà, che viene dall'innesto e che c'è sempre ancora. Cioè abbiamo ancora tempo per dirla come l'abbiamo detta altre volte, no? La buona notizia è questa, la buona notizia della salvezza. Il giorno del Signore è stato innestato nella pianta dell'umanità. Questa gemma ci consentirà di dare dei frutti che non sono quelli che erano previsti per la pianta, no? Allora, uno ha piantato un olivo selvatico, cito Paolo ai Romani, no? Che dava delle piccole olivette grosse così, un po' rinsecchite e senza gusto, no? Sull'olivastro è stato innestato l'olivo buono, no? E i frutti che si coglieranno su tutta la pianta saranno grosse e sugose olive piene di sapore, che non erano date di per sé dalla pianta per com'era, e che se guardavo la pianta per com'era, la previsione ragionevole era è un olivo selvatico, verranno delle piccole schifezze di frutti, anche ammesso che ci sia il sole, che non ci siano gli insetti, che questo, che quell'altro. La riserva escatologica, cioè meglio non diffondere questo tipo di spiegazione, ma la riserva escatologica sarebbe questa cosa qua, no? Cioè sarebbe che l'innesto della resurrezione nella storia, che il giorno del Signore inaugurato, dice che noi non siamo tutti lì, no? Che la diagnosi fatta sulla pianta rispetto ai frutti che verranno deve tenere conto che c'è un innesto misterioso, no? E che questo innesto darà per tutta la pianta frutti profondamente diversi, no? Pensate un attimo in questa chiave a tutte le parabole del regno, no? Il granello di senape che è più piccolo di tutti i semi e poi diventa più grande di tutti gli alberi, e tutti gli uccelli del cielo trovano spazio, no? Questa è una parabola del regno che io amo tantissimo, no? Perché è ariosa, no? Perché ha molto spazio, no? Se tu fai la diagnosi sul più piccolo dei semi, dici ma. E poi dopo ti trovi davanti una pianta grandissima che ha spazio per tanti uccelli diversi e dove vanno e vengono. Tutte le parabole del regno sono queste parabole di mutazione, no? Il lievito che è mescolato alla pasta, no? La trasforma in pane, no? Allora se tu c'è poco che sia così di gusto di suo, più cattivo e sgradevole del lievito, no? E se uno mangia lievito in genere non sta tanto bene, no? Ma senza lievito noi non avremo pane per le nostre tavole, no? Perché il lievito ha questo potere di innestarsi nella farina e nell'acqua e di trasformarla un po' misteriosamente, un po' magicamente, in qualcosa di commestibile che diventa soffice e buono. e così via. Le parabole del regno sono tutte sotto questo segno, no? Il segno di un innesto, di una riserva in più, per cui il risultato non è la somma dei pezzi che ci sono in partenza, no? Allora, il giorno del Signore, la riserva escatologica, il ritardo della parusia, dico queste cose tecniche perché poi uno ogni tanto magari nelle omelie le sente, no? O così è, e non sa ben cosa vogliono, cioè non capisce le parole, ma non è che magari riesce a rendersi conto fino in fondo. Sarebbero questa cosa qui, no? Sarebbe che poiché il giorno della risurrezione è inaugurato, poiché questo giorno viene come un ladro, come doglie di partoriente, cioè viene partorito tanto dall'interno quanto dall'esterno, in qualche modo comunque abbastanza indipendentemente da noi, no? Noi mettiamo in moto questa cosa, ma poi, no? La cosa va di suo in qualche modo e non è più fermabile, no? Allora, certo, noi possiamo, come dire, essere docili a questa cosa che accade o non essere docili, questo è chiaro, no? E fa differenza, no? Se uno è più docile a questa cosa, in genere la attraversa meglio, se è un po' più irrigidito, la attraversa peggio. Allora, questa cosa qui però è una vita innestata, no? E dunque questa vita ci rende liberi di sapere che noi non saremo mai più, che niente di noi, del mondo e della storia è mai più solo ciò che sembra essere, che non c'è nessun comportamento, nessuna realtà, nessun dolore, nessun male, nessuna violenza che è solo quello. E certe volte è difficile crederlo. Certe volte è difficile crederlo e lì si esercita la corazza della virtù della fede. Ma certo, se abbiamo proprio da mettere delle energie, più che metterle in fare conti di buoni propunti per il giudizio finale, no? Conviene metterle nell'esercitarsi quando è più difficile a credere che non siamo totalmente lì dove ci sentiamo spiaccicati in quel momento. Cioè, se proprio abbiamo delle energie da investire, non so come dire, no? Allora, questo un po' per dire che tutto il testo di Paolo sta sotto questo titolo, no? Il giorno del Signore. Ma questo per dire anche un'altra cosa, che non è un caso, né un dato formale o giuridico, né la regola di un club, che la Chiesa si costituisce intorno all'Eucaristia. Cioè, o la Chiesa è il luogo dove si mette al centro questa riserva escatologica, la memoria della morte e risurrezione, l'innesto, che ha questo simbolo, come dire, semplice e bellissimo, no? Questo pane che non è pane e che è il corpo del Signore, no? Allora, questa è proprio l'immagine dell'innesto più incredibile, cioè cosa vedete lì? Un pezzo di ostia bianca trasparente che non nutre, non ha sapore, non è buona, non serve a niente. Bene, sbagliato è pane. Anzi, risbagliato è il corpo di Cristo, che sarebbe l'educazione base a non fidatevi di ciò che si vede. Ok? Cioè, in questo senso l'Eucaristia è proprio la visibilizzazione della riserva escatologica. E per questo la Chiesa, come dire, per molti secoli ha rifiutato duramente, no, di fare in modo che quel pane sembrasse pane. Questa è un'invenzione moderna, no? Di usare il pane al posto delle ostie, no? Un'invenzione moderna bruttissima, perché azzera, no? Perché chiede di vedere ciò che non si può vedere, no? Perché anche una volta che vedi il pane, tanto non lo vedi il corpo di Cristo, cioè voglio dire, la sostanza resta. L'unico rischio è che tu vedi una cosa ragionevole, che tu vedi una cosa che capisci, no? Vedi pane e pensi che è pane, no? E allora cominci con la retorica del pane spezzato tra i fratelli, e ti dimentichi che tutto quello è vero, ma è vero come conseguenza della risurrezione, no? Non è vero in sé. Perché tanto non è vero che il pane che si spezza sull'altare, anche quando è una pagnotta, è il nutrimento per tutti i fratelli, perché nel mondo la gente continua a morire di fame. Cioè, è un simbolo comunque, non so se riesco a spiegare. Solo che così pigliamo una scorciatoia e non ci educhiamo a ricordare la riserva escatologica, cioè che ciò che si vede non è tutto lì. Relativamente presto, intorno al VI-VII secolo, non nella forma attuale, ma nella forma di, diciamo, hanno ripreso, cioè hanno ripreso le mazzotte ebraiche, cioè hanno cominciato a usare il pane non lievitato, cioè delle forme non lievitate, quando non c'è stato più pericolo di confusione con l'ebraismo, perché all'inizio il problema grosso era che se si usava qualcosa di non lievitato, si poteva, c'era il problema della confusione con la cena ebraica, col sedere. Allora hanno differenziato questa cosa con l'uso del lievito, che era la cosa peggiore che un ebreo potesse fare, cioè siccome era straproibito l'uso del lievito, loro hanno preso la cosa più proibita e ce l'hanno messa dentro, che così hanno detto, vabbè, così è chiaro che è un'altra roba, no? E invece meno gli è riuscita sul vino, perché il vino è rimasto vino nella cena ebraica come in quella, come nella messa cristiana. Per cui, per esempio, da parte ebraica c'è una proibizione, una legge rituale di purezza sul vino, ma non solo sul vino che si usa per il seder, cioè per la cena religiosa, ma proprio sul vino in generale, che è durissima e che presuppone che un ebreo per poter bere del vino kosher, sì, a parte che deve essere ricco da morire, perché deve essere che dal grappolo fino al momento in cui viene versato nel vino deve essere maneggiato esclusivamente da mani ebraiche, proprio per evitare la confusione, cioè, la confusione mentale rispetto a questa cosa qua, no? E che è uno dei motivi per cui gli ebrei bevono molti liquori ma poco vino. No, perché è talmente complicato rispettare questa regola, no? Invece la Coca-Cola è kosher sempre, quindi ne bevono molto. Allora, voglio dire, questo problema qui si ha all'inizio di distinguersi dall'ebraismo e si comincia a usare il lievitato, no? Che distingue. E poi un po' alla volta, quando non è più così scottante il problema della divisione con l'ebraismo, si ritorna al non lievitato e quindi a forme sempre più sottili. La forma attuale, come l'abbiamo adesso, è relativamente tarda, è del 600, insomma, l'altro ieri, abbastanza tarda. Però abbastanza fin dall'inizio, per esempio, veniva segnato o disegnato, cioè si tentava di distinguerlo dal pane della mensa, dal pane comune, no? E tra l'altro all'inizio la diffusione del pane non era quella che noi abbiamo oggi, cioè il pane solo in alcuni paesi funzionava come abbiamo oggi, tanti paesi non esisteva proprio, no? Perché non c'era la stessa possibilità di grano, eccetera. Quindi voglio dire, era più semplice non cadere nel quotidiano. Per noi oggi il pane è un cibo molto diffuso, molto comune, e la pretesa di usare il pane normale, perché sembri pane normale, no? È questo, che non tanto il fatto di cosa si usa, non me ne frega niente, ma proprio è l'intuito di dire usiamo il pane che sembri pane, è questo che mi sembra sbagliato, perché l'intuizione è sempre stata di usare qualcosa che non sembrasse di uso comune, quindi per esempio disegnato, inciso, varie forme, no? Per distinguerlo invece dall'uso comune. Anche a noi però dice poco, cioè di per sé il suo scopo è dire poco, ma voglio dire, lo scopo è che dica poco, cioè, e se non è che c'è la mania che deve dire una cosa di uso quotidiano, lì deve dire esattamente il contrario, deve dirti attenzione, quello che hai intorno, quello che c'è, non è quello che sembra, perché c'è la riserva escatologica. Quindi una cosa che non sembra pane, ti viene detto che è pane, e che essendo pane è il corpo di Cristo, cioè è un'altra cosa. Non so se riesco a spiegarmi, è proprio l'indicazione didattica della liturgia, va nella direzione di educare a vedere con gli occhi del cuore, no? Un'espressione tipica, cioè a vedere ciò che non è lì, no? Che non è ancora lì, che non è visibile lì. Ok, dicevo, la Chiesa si struttura intorno all'Eucaristia, cioè intorno a questo giorno del Signore. E anche qui ci sarebbe un bel po' da discutere, perché noi abbiamo fatto della partecipazione domenicale all'Eucaristia un dato giuridico legale, semplice o raddoppiato, cioè devi andare a messa oppure devi avere l'esigenza di andare a messa. Rimane sempre nell'ordine del... cioè, aggiungi che devi avere l'esigenza, ma rimane nell'ordine del legale, cioè è un obbligo giuridico modernizzato e raddoppiato, perché così non solo devi comunque andare a messa, ma devi avere l'esigenza di andarci, quindi hai due obblighi invece di uno, cioè non riusciamo in qualche modo ancora a uscire, no, da questa logica legale, no? Di per sé il problema non è questo, no? È che come dire, che la sapienza della Chiesa dice che se uno almeno più o meno una volta alla settimana non fa una esperienza della riserva escatologica, il quotidiano ti uccide. E noi sappiamo che questo vale per tutti gli aspetti della nostra vita, no? Che tutte le cose della nostra vita che non siano obiettivamente materiali, uno, ci sono periodi che può tenere più a lungo, periodi che tiene un po' meno, ma non puoi non farne mai esperienza, perché sennò dopo un po' te li perdi per strada, no? Perché uno ha un bel teoricamente dire agli amici: ah, ma io ti voglio molto bene, tu sei un mio caro amico, no? Se, però se tu per 20 anni non lo vedi mai, non lo senti mai, non gli scrivi mai, non gli telefoni mai, resta certo nella tua testa un grande amico, ma detto ciò ti sei perso per strada l'amicizia, la realtà dell'amicizia, no? Poi certo ci sono periodi della vita in cui uno per tanti motivi magari si sente solo a Natale per farsi gli auguri, no? E rifà lì la piccola esperienza di dire: mamma mia, che voglia avrei di vederlo effettivamente, ma come stai, ma quello, ma quell'altro, eh? E poi invece ci sono periodi più fortunati in cui uno riesce ad avere una presenza, un'esperienza più costante di questa realtà. Ma tutte le cose che non sono obiettivamente materiali, se noi ogni tanto non ne facciamo una piccola esperienza, poco tanto ce le perdiamo per strada. Allora, la Chiesa si fa intorno all'Eucaristia perché insomma, calcolato su una misura media, no? Che non vuol dire, come dire, che non possono esserci tempi nella vita in cui forse uno non va a messa la domenica, no? Non è che sia una grande idea, ma può accadere, come non è una grande idea non vedere gli amici per tanto tempo, ma può succedere, no? E uno se ne dispiace, tra l'altro, di solito, e però va così, no? E appena però può riorganizzare le cose in modo da avere altri ritmi, lo fa, no? E funziona allo stesso modo. Allora, calcolato su una misura media, più o meno la Chiesa dice: se una volta alla settimana uno non fa questa memoria della riserva scatologica, se la perde per strada. E dopo un po' si troverà ad essere incollato solo a quello che è in quel momento. Ahimè, se continuo questo passo finirò il brano verso le 3. Allora, il problema è che, dunque, poi cosa dice Paolo, no? Il ladro, la donna partoriente, le doglie di partoriente, questo giorno del Signore, che è questo innesto di novità, questa riserva escatologica, che è l'immagine dell'Eucaristia, che, no, che è la struttura fondamentale per cui la Chiesa si struttura intorno all'Eucaristia. E allora dice: noi non siamo, voi non siete figli delle tenebre, ma figli della luce, no? E fa tutto quell'esempio su restare svegli e sobri, no? Che mi ha sempre fatto molto sorridere questa cosa, ma qui ovviamente c'è un grosso tema, no? Ieri c'era la lettura del ceconato, no? Che è una lettura fissa in Quaresima. E non so se vi siete mai chiesti perché. In genere le persone si rispondono perché c'è la questione su chi ha peccato, lui o i suoi genitori, no? Perché pensando la Quaresima in termini penitenziali, di peccato, eccetera. E invece di per sé tutta la liturgia, no? Le orazioni, eccetera, i segni consigliati, la sostituzione del credo con l'accensione della lampada, eccetera, giocano sulla questione della luce, non sulla questione di chi ha peccato, no? Della cecità e della luce, no? E perché la Chiesa ci ricorda, almeno in Quaresima, di riprenderci carico dell'essere figli della luce. E qui, secondo me, ci sarebbe di che divertirsi. Tra l'altro, non a caso, nella liturgia questa lettura del ceconato è la quarta di Pasqua, no? Cioè la domenica che interrompe il ritmo pasquale, no? Perché è la domenica della gioia pasquale, della gioia quaresimale, no? Perché l'essere figli della luce è, come dire, no? Che uno, ah già, ma è vero, no? Non è che mi devo confondere tanto, perché tanto siamo nella luce. Ecco, su questo, dicevo, si potrebbero fare una serie di pensieri, no? Io credo, non lo so se questo dipende molto da me, ma così ve lo dico come lo sento, poi se per voi non vale mi dispiace, fate un po' cosa volete, ma... quindi se dipende molto dalla mia attitudine, che passa molto per la testa, per il cervello, no? Che io ho sempre bisogno un po' di capire, di vedere, eccetera. Ma avere luce, la luce che è necessaria per camminare, no? Avere luce per vedere dove si sta andando, avere luce per riconoscere le cose che ci sono intorno, per vedere i volti, no? Per non doverli immaginare a occhi chiusi nel buio, no? Avere luce è veramente, come dire, una delle cose per cui io mi sento di pregare più spesso, no? E credo che ognuno di noi faccia l'esperienza, no, di come vorrebbe avere luce su di sé, dentro di sé. Una cosa che a me colpisce molto è che l'immaginario che noi abbiamo quando uno pensa alla propria interiorità, in genere pensa un mondo in penombra. Cioè, se uno pensa a sé dentro, non penso a una stanza piena di luce con tutte le tanti finestroni, no? Perché noi abbiamo questo senso che l'interiorità è un posto profondo, no? E così fate l'esperienza ogni tanto di pensare a voi, no? I vostri pensieri interiori, collocandoli dentro una di quelle stanze al quarto piano, un palazzo su uno promontorio al mare con tutta una parete di vetro, no? Nel mezzogiorno di agosto, no? In cui c'hai quella luce accecante che rende tutto, che sembra che tutto scotti, no? Che tutto abbia un calore, anche ciò che non è caldo, no? È un altro modo, no, di pensare alla propria interiorità. E noi siamo figli della luce perché il giorno non ha più tramonto, no? Perché non c'è più notte. E poi nel mezzo del cammino della nostra vita riusciamo ogni tanto a perderci per selve oscure, no? Cioè anche nella giornata più luminosa, se uno si va a infilare in fondo all'Amazzonia, trova foreste intricatissime, no? E questa è un'esperienza, credo, abbastanza comune, no? Ma siamo figli della luce, no? Stiamo sotto il segno della luce del giorno del Signore, che è giorno di luce, no? E dunque così forse due pensieri bisognerebbe farli, no? Su questa dimensione. Ed è carino perché Paolo connota, slittano dal giorno del Signore al giorno tout court, e dunque alla notte, non fa neanche, no? Il peggio, cioè si perde il dominio di sé, delle cose, del tempo, no? E qui dice che bisogna stare svegli, no? C'è un bellissimo libro che racconta un'intervista con Marguerite Yourcenar che si intitola, citando una frase di una sua risposta, ad occhi aperti, no? Perché a un certo punto l'intervistatrice le chiede: ma lei come pensa di aver vissuto? La Yourcenar è già molto anziana e quel libro è, dice: ma lei come pensa di aver vissuto? E lei risponde: ad occhi aperti. E basta, appunto, cioè non aggiunge altro, no? E mi pare che, come dire, no? Che sarebbe bello, no? Poter dire, credendoci di sé, come hai vissuto, no? Ad occhi aperti. Perché è vero che il sonno, il dormire è una strana cosa, no? Anche simbolica, no? Perdiamo il controllo su di noi, siamo totalmente vulnerabili. Ci può essere fatto di tutto, no? E il sonno è tempo pericoloso per eccellenza, no? E spesso nell'Antico Testamento, quando Dio passa, prima addormenta la gente, no? Addormenta Adamo per far nascere Eva, addormenta Abramo, no? Fa scendere sonno sulle persone per passare, perché non possono vedere la maestà di Dio, non possono governarla, no? È lui che passa sempre di notte Dio nell'Antico Testamento, no? E Paolo dice: siamo figli della luce, perché la parte nostra, perché è Dio che passa di notte, ma la parte nostra è quella di star svegli, no? Cioè di stare ad occhi aperti, di vigilare. E come dice Paolo, noi che siamo del giorno dobbiamo essere rivestiti con la corazza della fede e della carità, avendo come elmo la speranza della salvezza. Qui mi ha sempre fatto molto pensare questa espressione, perché noi siamo tanto abituati a dire che la speranza è una virtù cristiana. E di per sé questa frase non è vera. La speranza della salvezza è una virtù cristiana. Cioè una speranza precisa che è una virtù cristiana, che è la speranza della salvezza, perché il giorno del Signore è già cominciato. Il che non vuol dire che uno spera su tutto, su qualsiasi cosa, in ogni pezzo della sua vita, per la soluzione di qualsiasi problema. E ogni tanto poi noi slittiamo un po', la speranza della virtù cristiana rischia di significare che uno è un po' semplicione, no? Che va tutto, cioè che non si preoccupa di niente, no? O non dovrebbe preoccuparsi di niente. Non è vero, no? È la speranza della salvezza che è virtù cristiana, perché Cristo ha inaugurato l'era messianica, e dunque noi siamo certi che l'eccedenza scatologica che c'è qui nel tempo fa sì che niente di veramente grave può accadere. E ciò che è veramente grave è essere separati da Dio. Ma tutto il resto può accadere a me come a chiunque. possono succedere un sacco di guai a me come a tutti gli altri esseri umani. E dice infatti, poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. La speranza della salvezza è che sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Che sarebbe praticamente la definizione di un ottimo matrimonio ben riuscito, no? Cioè dello stare insieme in coscienza, ad occhi aperti, per scelta, ma anche quando dormiamo, cioè quando, quando uno non è responsabile di sé, è fragile, è indifeso e così via, no? E questa è la salvezza. La salvezza è un buon matrimonio ben riuscito col Padre Eterno, in cui per scelta e per abbandono, a occhi aperti e a occhi chiusi, con coscienza e da incoscienti, uno sta col Padre Eterno. E poi c'è questa bellissima conclusione, perché allora tutto questo discorso, perché Gesù è morto per noi, la speranza della salvezza, perciò, e uno dice, perciò andate, smontate le montagne, fate, convertite, battezzate, agitatevi, dice, perciò confortatevi a vicenda, edificandovi gli uni gli altri, come già fate, punto. Cioè, la cosa da fare quale sarebbe? Come direbbe Linus, sicurezza è un cassetto di calzini puliti, no? Cioè, la cosa da fare è la cosa più semplice del mondo, no? Confortarsi a vicenda, edificandosi come già si fa. Cioè, volersi un po' di bene, darsi un po' una mano, confortarsi a vicenda vuol dire proprio che uno non vive l'altro come un nemico potenziale, ma vive l'altro come un poveraccio come lui, no? E che quello che ha, poco tanto che sia, no, se serve si mette in giro, no? Esattamente come facciamo nei rapporti semplici, fondamentali e veri della nostra vita, quando vogliamo davvero bene a qualcuno, no? Pensate, quando noi dobbiamo fare un regalo, abbiamo in genere un problema complicatissimo quando dobbiamo fare un regalo formale, no? Perché non è mai la cosa giusta, non siamo sicuri se è abbastanza, se è troppo, se quell'altro capirà, se gli piacerà, se non gli piacerà. Ma quando noi vogliamo davvero bene a qualcuno e stiamo veramente bene con lui, pure se uno porta una margherita, cioè non hai bisogno di un motivo, no? 10 cose che vedi, ti viene voglia di prendere qualsiasi stupidaggine sia e di portarla a casa e dire, ah, un regalo, no? E sei sicuro al 100% che il tuo regalo non sarà sminuito, fosse pure una margheritina, perché quello che per l'altro sarà piacevole sarà l'idea che ci hai pensato, che hai visto quella cosa che era carina, hai detto ah, gliela porto, l'hai presa e l'hai portata, no? E questo dirà il tutto, no? Cioè le cose complicate sono quelle da distanti, no? Da vicini sul serio, da vicini di un affetto semplice, reale. Confortarsi a vicenda è una cosa molto che passa attraverso cose molto piccole e quotidiane, no? Che possono essere in sé anche molto sciocche, no? E poi in alcuni casi, in alcuni momenti della vita, possono essere invece anche molto serie, molto grosse, no? Ma non è che uno si inventa una presenza in un momento molto serio e molto grosso di colpo, no? Senza mai aver giocato niente con quella persona lì, no? Soltanto se uno ha speso insieme sciocchezze quotidiane con grandi affetti è in grado, per esempio, di reggere il silenzio a cui ti costringe una situazione dolorosa e di stare vicino a quell'altro zitto e non sentirsi uno schifo, no? Ma sapere che può stare lì zitto e che è importante che ci stia, appunto, no? Solo se in molte piccole cose sciocche quotidiane le hai comunque condivise, no? Non ti inventi senza imbarazzo una presenza in una cosa grossa se non hai una presenza in tante cose piccole. Allora, la cosa che è da fare per stare svegli, sobri, ad occhi aperti, eccetera eccetera, è confortarsi a vicenda edificandosi. Questa parola qui è moltissimo usata nelle lettere di Paolo, no? Questo tema del costruire, dell'edificare, no? La metafora dell'edificio, della casa, del tempio è costante, no? al punto che questa parola è diventata linguaggio religioso comune, e nell'Ottocento un po' poi inflazionato, no? Questa cosa così edificante, no? E dunque noi non la usiamo più perché è stata inflazionata nell'Ottocento. Invece di per sé questa idea, questa immagine è molto bella, no? Perché è l'immagine di una costruzione progressiva, di un cantiere, no? di fare un'opera, no? Di costruire una casa interiore. Ma la cosa carina è che qui bisogna edificarsi a vicenda, no? Che uno deve costruire quell'altro. Cioè che uno in qualche modo quello che ha da fare da credente è fare in modo che l'altro possa fare il più possibile, per quanto sta a lui, la sua grande casa interiore. Che l'altro abbia materiale, mattoni, cemento, energia, voglia, fiato, cuore, coraggio per costruire la sua grande casa, no? Io ho spesso usato la metafora della casa, no? Per l'interiorità, e a nessuno credo è venuto in mente l'espressione un po' ottocentesca di questa cosa molto edificante, ma la radice quella era solo la traduzione moderna, cioè detta in termine non melenso, di quello stesso concetto, no? È proprio la costruzione secondo un progetto di un luogo che sia casa, no? Ok, e la cosa carina è questo finale, come già fate, perché noi siamo tentati di pensare che questo vale per i Tessalonicesi, cioè che Paolo sta scrivendo ai Tessalonicesi, quindi che loro sono bravissimi, stanno già facendo così, però siccome questa è parola di Dio, quindi vale per tutti quelli che la leggono, no? C'è un piccolo campanellino d'allarme, no? Cioè che forse il nostro olivastro innestato funziona già abbastanza di suo, Paolo lo dirà dopo. Cioè, se uno non spegne lo spirito, di per sé lo spirito funziona. La grande preoccupazione di un cristiano dovrebbe essere non di che cosa faccio, no? Ma di non agitarsi, perché questo può impedire al Signore di fare, no? Il nostro problema, una delle cose più belle che io ho mai sentito dire da un vescovo è stata una volta in cui un colloquio sono stato chiesto al cardinale Pellegrino perché lui diceva così raramente di no su delle richieste che gli venivano fatte all'interno della diocesi, e lui ha risposto con una regola, dice: io uso una regola che è di questo tipo, se questa cosa viene dallo spirito non basterà che io dica di no, se non viene dallo spirito muore da sola, e dunque perché devo dire di no? E mi pare che è un po' come dire, questo è il criterio, no, del cristiano, cioè le cose che non vengono dallo spirito, se uno sta dentro una disponibilità sostanziale di fondo al Padre Eterno, prima o poi il Padre Eterno trova il modo di fartele lasciare per strada. E le cose che vengono dallo spirito, non è che se io mi impegno vengono di più dallo spirito, vengono dallo spirito di loro, no? Allora uno può proprio stare rilassato, perché una volta che uno si è messo in questa logica, le cose vanno abbastanza per la loro, con le loro gambe, no? Che sono le gambe di Dio, non le mie. E allora poi c'è quella seconda parte molto tenera in cui Paolo dà un po' di spiegazioncine, no? Dice: vabbè, se non ci siamo capiti, traduco, e dice: vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità a motivo del loro lavoro. Ma io credo che questo noi dovremmo rileggerci tutte le volte che ci arrabbiamo con i nostri parroci, viceparroci, che ci arrabbiamo su nomelie, eccetera. Il rispetto che dobbiamo e la carità che dobbiamo. Rispetto e carità. Misericordia. Sono motivati dal loro lavoro, non dal fatto che siano bravi, geniali, all'altezza del loro compito, eccetera. Nella Chiesa il criterio è il rispetto e la carità, perché ciascuno di noi fa il suo pezzo, e questo è dato a priori, non dipende da come ciascuno poi lo fa. Vivete in pace tra voi. Non servono commenti. Vi esortiamo, fratelli, due punti: correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Io trovo bellissimo, di una sapienza questa successione, perché il primo è correggere gli indisciplinati, no? Che è una delle virtù che noi consideriamo le ultime della scala, nel senso che noi critichiamo gli indisciplinati, ma raramente correggiamo gli indisciplinati, perché correggere qualcuno significa pigliarsi una responsabilità, no? Cioè io mi espongo, mi metto in gioco, scateno una relazione, no? Allora, bravissimi a criticare, no? Ma correggere gli indisciplinati, no? Infatti, voglio dire, uno dei problemi del nostro tempo è la grande solitudine in cui stanno le persone, anche, che in genere è molto grave quando con le loro migliori intenzioni magari fanno, al di là della loro intenzione, fanno degli oggettivi disastri. Perché questa situazione in genere paralizza le comunità, no? Perché nessuno più osa dirgli niente. E alla fine è la paralisi totale, cioè queste persone si sentono martiri e incomprese, fanno in realtà degli oggettivi disastri e nessuno si assume la responsabilità di porsi in una relazione con loro correggendo ciò che non va. E tutti criticano però, ovviamente. E questa è la prima cosa, cioè Paolo è come se ci dicesse che questa è la condizione necessaria per far funzionare una comunità. Senza questa assunzione di responsabilità, il rischio di essere smentiti, il rischio di essere coinvolti, eccetera, senza questo le comunità non funzionano. E poi la seconda è confortate i pusillanimi. Pusillanime, per la sua radice etimologica, è il contrario di magnanimo. Magnanimo è chi ha una grande anima, pusillanimo è chi vede sempre piccolo, no? Chi non ha spazio per una riserva scatologica, no? Chi si dispera su tutto, no? Chi ha fiato corto. Primo è assumersi la responsabilità rispetto a ciò che ritengo che non funziona, correggere, no? Non criticare. Il secondo è confortare chi ha poco fiato. Anche qui il nostro ordine è tendenzialmente verso, nel senso che tanto quanto sopporto quelli che hanno un po' d'aria, no? Ma quelli un po' troppo stretti, beh, forellini, però insomma facciano la loro strada, no, no, non sono, come dire, i miei interlocutori privilegiati. E poi, terzo, sostenete i deboli, e qui capiamo abbastanza, e ultimo, bellissimo, siate pazienti con tutti. Perché della pazienza hanno bisogno tutti, noi in tutti ci siamo anche noi, cioè uno ad essere paziente anche con sé, pazienti con tutti, senza esclusione di sorta, perché per la riserva scatologica bisogna avere pazienza. Guardatevi da rendere male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Questa è una di quelle cose semplici, 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 ma tanto difficili, no? Cioè, semplicissime da capire, perché uno sa bene, cioè, ognuno di noi sa riconoscere perfettamente quando in una situazione qualsiasi sta cercando il bene o no. Non è detto che poi lo trovi, no? Ma è vero che noi siamo diversi dentro quando ci muoviamo alla ricerca di ciò che è il bene, all'interpretazione migliore, così, no? Sempre alla ricerca del far fruttare il bene oppure no. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Qui c'è rendete grazie perché c'è un problema terminologico, perché quando è scritto a Tessalonicesi non c'è ancora il termine tecnico eucaristia, no? Nel senso di celebrare l'eucaristia, non esiste proprio ancora, che è il termine. Di per sé è il termine greco che sta dietro a questo, rendere grazie, no? E allora noi, letto così, ci fa venire in mente che per ogni cosa dobbiamo dire grazie, grazie, no? Invece di per sé il riferimento è quasi certamente già l'Eucaristia, no? Cioè in ogni cosa il riferimento è l'Eucaristia. E pregate incessantemente è un'altra bella questione, senza fine. Questa è infatti la volontà di Dio in Gesù Cristo verso di noi. Non spegnete lo spirito. Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Allora, c'è un'immagine veramente molto molto larga, molto serena in fondo, e molto fatta di cose semplici. E poi allora dice: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo. È interessante perché Paolo usa, noi abbiamo un po' l'abitudine di dire che nella Bibbia c'è il grosso influenza del pensiero greco, no? Corpo e anima, che poi nel Medioevo si è sviluppata, allora il cristianesimo avrebbe questo peso del dualismo, bisogna recuperare il dualismo, eccetera. Di per sé nella Bibbia questo non c'è, poi invece nel Medioevo, eccetera, c'è questa assunzione della mentalità greca. Ma nella Bibbia la mentalità è sempre tripartita, cioè fortemente moderna, no? Da questo, contemporanea da questo punto di vista, no? Spirito, anima e corpo. Cioè c'è proprio questo senso, come dire, adesso traduco in termini un po' rozzi, no? Che ci sono le cose che si vedono, quelle materiali, concrete, eccetera, che ci sono quelle che non si vedono, no? I sentimenti, le emozioni, i pensieri, eccetera, eccetera. E poi c'è il soffio divino, no? La nostra personalità più reale, no? Il nostro essere io, no? Che non è solo nelle nostre emozioni, né solo il nostro corpo, e nemmeno solo la somma delle due, no? È di più, no? È l'immagine di Dio che è in noi per chi è credente, ma, o comunque è l'elaborazione almeno del rapporto tra ciò che non si vede in noi e ciò che si vede. Allora, tutto questo si conserva irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E poi questa frase consolatoria sua, quale vorrei chiudere, che dice: colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. Che proprio se uno ci aveva un dubbio sul fatto che doveva agitarsi, gli passa definitivamente. Perché chi ci ha chiamati fin dalle origini del mondo è fedele e dunque farà tutto questo. Punto. Cioè non è che c'è tante possibilità interpretative su questa frase che uno può, no? Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. E su questo pensiero vi auguro buona Pasqua.